Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Tu riesci a fare due piani di scale senza fermare due o tre volte per riposarti? Riesci ad alzare un bambino di due o tre anni senza dover riposarti una settimana per aver fatto male alla schiena? Riesci a mangiare quasi tutto senza avere grossi problemi? Hai una febbre alta in questo momento? Se hai potuto rispondere sì a tutte queste domande, vuol dire che hai una salute ottima? No, non necessariamente. Il fatto che non hai certi sintomi non vuol dire in sé che hai buona salute. La salute riguarda tutto il corpo. Il corpo è fatto di vari sistemi. C'è il sistema digestivo, il sistema respiratorio, il sistema nervoso, il sistema motorio e vari altri. Il fatto che hai buona salute in vari di questi sistemi non vuol dire niente se hai una grave malattia in un altro di questi sistemi. Giusto? La salute riguarda tutto il corpo e non una parte sola. Similmente, quando consideriamo la nostra salute spirituale, riguarda tutta la persona e non solo una parte. Quando parliamo di salute spirituale, tutto è importante. Certamente ci sono certi aspetti ancora più importanti, e quello che intendo è che avere un raffreddore non è dello stesso livello di problema che avere un tumore ai polmoni. Giusto? Tutti e due possono riguardare i polmoni, ma uno è molto più pericoloso. Similmente, ci sono peccati di fondo che sono più pericolosi di altri, anche se tutti i peccati lasciati andare sono gravi. Forse il peccato più pericoloso di tutti, quello che fa più danno a noi e anche agli altri, sarebbe quale? Il nostro orgoglio. Quando il serpente tentò Eva nel giardino, diceva a lei, per tentarla, che se avesse mangiato il frutto proibito sarebbe diventata come Dio. Cioè, lui stava facendo appello al suo orgoglio. Questo voler vedersi importante, voler aversi di avere ragione, voler vedersi bene, essere visto in una buona luce davanti agli altri. Cosa pensano gli altri di te? Ti vedono bene? Ti vedono male? Cosa pensano gli altri di te? Non è la domanda importante. La domanda importante è: che importa quello che pensano gli altri di te? Quella è la domanda importante. Cosa sei? Non come ti vedono gli altri. Volte dopo volte, non leggo nessuno, ma ce ne sono tanti versetti che dicono la stessa cosa, quasi identico, detto in varie forme. Dio resiste ai superbi e dà grazia verso il suo volto, sull'umile. Lo dice in vari modi. Quella verità viene ripetuta più volte perché è tanto fondamentale. In 1 Giovanni 2, 15-17, conosciamo le tre categorie del peccato. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, e poi si arriva alle tre categorie, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Tre categorie concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, superbia della vita. La superbia, l'orgoglio, è il più pericoloso. Perché un credente può apparire zelante e impegnato per il Signore e comunque essere pieno di orgoglio. Questo è importante capire. Se uno sta dando spazio nella sua vita a concupiscenze della carne, lo sa nel suo cuore. Un uomo che guarda i programmi sbagliati lo sa. Non può dire no, non c'è nessun male. Lui sa che c'è tanto male. Uno che ama i soldi, non è difficile capire. Però l'orgoglio è qualcosa che è più radicata e meno visibile. Perché si può avere una vita piena delle cose di Dio. Si può leggere la Bibbia 2 ore ogni mattina. Parlare con tante persone tutti i giorni di Dio. Si può cercare di insegnare ai tuoi figli. Puoi essere un predicatore, fare grandi sermoni. Puoi essere moralmente puro. Non essere attaccato alle cose materiali. Dedicarti allo studio della Bibbia, a servire il Signore e comunque essere pieno, zeppo di orgoglio. E quindi in grave salute spirituale. Uno pieno di concupiscenza della carne lo sa, ma uno pieno dell'orgoglio non sempre lo sa, perché guarda ai tutti i sistemi del corpo spirituale che vanno bene. Guarda la lettura, guarda l'evangelizzazione, guarda il servizio, guarda il sacrificio per la famiglia, per altri, e dice: guarda, grazie a Dio per quanto sto bene. Sì, ma c'è l'orgoglio. È importante capire che l'orgoglio è contagiosa. La concupiscenza della carne è contagiosa, ma non tanto. Non è che solo perché un uomo ha quel terribile abominevole peccato che trasmette a tutta la sua famiglia. Anzi, di solito lo tiene abbastanza segreto. Concupiscenza degli occhi, desiderio per le cose, si trasmette abbastanza, ma l'orgoglio si trasmette tantissimo. Perché tutti ne sono predisposti. Allora, quando c'è in casa, è quasi come spronare negli altri di far crescere anche loro. Se io mi vanto di me, diventa uno stimolo per te di voler vantarti di te. Abbiamo questa tendenza naturale. Allora, l'orgoglio influisce le persone più influenzate da noi. Quindi, per capire come stai di salute spirituale, non basta guardare a come passi il tuo tempo, o quanto sei fedele a leggere la Bibbia, a quanto ti impegni nelle cose di Dio, evitando tanti peccati che sono comuni nella nostra società. Certo, quelle cose sono importantissime. Ma per capire la tua condizione spirituale, hai bisogno soprattutto di esaminare il tuo cuore. Sei un buon padre, una buona mamma, ti dedichi alla tua famiglia, sì, ma non vuol dire che sei vicino a Dio. Hai voglia di parlare di Dio, a raccontare a tutti del tuo Signore? In sé suona bene, ma può essere perché a te piace avere da dire quello che loro non sanno. Sapete che nel mondo dove abitiamo, dove c'è una grande ignoranza di Dio, uno può voler parlare di Dio per motivi di orgoglio, perché visto che quasi nessuno sa di Dio, se io parlo di Dio vuol dire che io so più di loro e riesco io ad essere l'esperto. Quindi posso parlare di Dio per orgoglio. Quindi, per quanto dobbiamo esaminare il cuore per riconoscere se c'è orgoglio, ma c'è un problema. Il problema è che molto spesso noi non riconosciamo il proprio orgoglio, perché lì è molto facile non vedere. Conoscete il versetto che dice: il cuore è anzianamente ammalato, ingannevole più di ogni altra cosa. E chi è che il cuore inganna? Il cuore inganna la persona, non gli altri. La bocca inganna gli altri. Le azioni ingannano gli altri. Ma il tuo cuore loro non vedono. Il tuo cuore inganna te. E quindi abbiamo bisogno di aiuto a vedere il nostro orgoglio, non una volta, ma per tutta la vita. Allora, una delle benedizioni più grandi nella vita cristiana è la possibilità di avere fratelli e sorelle in Cristo come parte della nostra vita. Questo è non solo di conoscere a distanza, anche nella stessa chiesa, ma di averli nella nostra vita. Abbiamo tutti grandi bisogni l'uno degli altri. Abbiamo tutti bisogno di incoraggiamento. Spesso cominciamo a focalizzare sui problemi e diventiamo pieni di ansia o scoraggiamento. Che grande aiuto quando un fratello o una sorella ci ricorda delle verità di Dio, a vedere le cose in modo molto più equilibrato, secondo la verità. Chiaramente abbiamo bisogno di insegnamento. Certamente ci sono quelli che Dio ha messo proprio ad insegnare, chi predica, chi scrive libri. Però dobbiamo tutti lasciar sì che la parola di Cristo dimora in noi abbondantemente affinché istruiamo gli uni gli altri anche. È bello ricevere una parola di incoraggiamento quando sono scoraggiato. È bello. È bello, di solito, ricevere un insegnamento. Però c'è un'altra benedizione che non è tanto bello. Non è tanto piacevole. È quando questi fratelli e sorelle ci ammoniscono e ci fanno vedere mancanze. Chiaramente nella nostra carne non è piacevole sentire che stiamo facendo qualcosa di sbagliato o che non stiamo facendo qualcosa di buono. Mai, ma mai, ma mai diventerà piacevole sentire quello. Posso voler quello, posso apprezzare quello, ma non è mai piacevole. Di natura, spesso siamo ciechi a vedere certi peccati da soli. E probabilmente il peccato più difficile da riconoscere è l'orgoglio. Perché l'orgoglio non è un'azione. Produce azioni. Ma la stessa azione può essere fatta con orgoglio che con buon cuore. Perciò, se guardo l'azione, spesso non riconosco l'orgoglio. Come dicevo prima, uno può evangelizzare per orgoglio. Allora, evangelizzare è una buona opera, comandata da Dio. Però posso farlo con orgoglio. Allora posso dire, ma scusami, io mi dedico più di tutti. E se sto dicendo così, forse proprio mi rivela l'orgoglio, più di tutti. Però, e quindi abbiamo bisogno di aiuto. Cosa succede se noi non riconosciamo un peccato? Cosa succede a quel peccato? Cresce. Cresce. Non va via mai da solo. Nessun peccato va via da solo. Mai. I peccati vanno via, devono essere tirati su dai radici tramite riconoscerli e confessarli e spesso combattere contro. Quando riceviamo aiuto a riconoscere un peccato, possiamo, non prima a quel punto no, ma quando riconosciamo, allora possiamo confessare quel peccato, ricevere perdono ed essere purificati da Dio per tornare a camminare bene e avere buona salute spirituale. Quindi, saggio è quel credente che dà molto ascolto agli elementi che gli viene dato, ai consigli, eccetera. Uno dei modi utili per capire la propria condizione spirituale, come posso sapere come sto andando? Questo è importante. Uno dei modi più utili, e questo vale da quando siamo salvati, quando Dio ci toglie da questa terra, è come reagiamo quando ci viene detto qualcosa non piacevole. La mia reazione in quel momento mi rivela moltissimo del mio cuore. È come mettermi davanti ad una macchina di raggi e la mia reazione diventa la lastra che mi mostra molto il mio cuore, dimostra molto quanto orgoglio ho, Dio volendo, no. Voglio ripetere proprio quello perché è tanto importante. Come rispondiamo, come reagiamo ad un ammonimento, una parola di spiegandoci una mancanza o quello che è una chiara indicazione a quanto orgoglio abbiamo. Però voglio dire una cosa importante, non la reazione visibile, perché ci sono certe persone che se sono irritati si vede subito, e ci sono altre persone che magari proprio per orgoglio vogliono fare bella figura e stanno lì sorridendo, oh grazie tanto che mi hai detto, e non dicono niente, e dentro, ma quello lì non capisce niente. Non sto parlando della reazione visibile necessariamente, sto parlando della reazione nel cuore. E se siamo onesti, sappiamo se quello ci turba, se faccio qualcosa con quel turbamento o lo tengo nascosto. La mia, la tua, la nostra reazione ad un ammonimento rivela moltissimo quanto orgoglio, quanto di quel tumore dell'orgoglio abbiamo radicato dentro di noi, nel cuore. Allora, forse sono sbagliato, ma non credo di aver mai sentito nel campo della medicina fisiologica di tumori nel cuore. Forse esistono, ma non li sento mai. Molto raro. Però spiritualmente è proprio dove il tumore dell'orgoglio si radica, si mette proprio nel cuore. E quindi la mia reazione interna, che delle volte posso esternare, delle volte no, mi dimostra molto la condizione del mio cuore. Allora, se non riconosco, oppure se non confesso, anche se riconosco, un mio orgoglio, che cosa succede? Devo o combattere il mio orgoglio, ma combattere duramente, oppure il mio orgoglio combatterà contro di me e mi farà tanto male. Allora, vogliamo trovare un brano che spiega come uno ha reagito ad un ammonimento. È un esempio da non seguire. In Genesi 4. Genesi 4. E qui Dio spiega il problema e anche la cura. Purtroppo questo uomo ha rifiutato la cura. Allora, mentre leggiamo questo Caino e Abele, quando dice che il Signore non riguardò Caino e la sua offerta, vuol dire che il Signore ha ammonito Caino. Cioè, non sappiamo come è successo questo, però in qualche modo questi due fratelli danno un'offerta al Signore. E che il Signore ha mandato un fuoco dal cielo, ma in qualche modo ha fatto capire ad Abele che ha gradito la sua offerta. Allora Caino porta i suoi frutti, li mette lì, e il Signore quello che aveva fatto per Abele non fa. Che è un palese ammonimento a Caino, la tua offerta non vale, non lo accetto. È stato ammonito. Come ha reagito a questo ammonimento da Dio? La domanda che voglio notare mentre leggiamo, quale reazione ha avuto a Caino e poi cosa ha fatto Dio per dimostrare il suo amore avvertendolo del suo orgoglio? Capitolo 4, versetto 1. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ed Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele alla sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Questo è l'ammonimento. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Allora, è evidente che in qualche modo Dio aveva comunicato a loro che richiedeva da loro un sacrificio di sangue. Cioè, è palese che Dio non avrebbe rimproverato se non avesse comunicato. Quindi quello si capisce. Ma Caino non voleva dare un'offerta di un sangue di un animale. Voleva dare quello che voleva dare lui. Voleva dare per testa sua, il suo modo di fare quello che, di onorare Dio. E già da questo vediamo orgoglio. Non voleva sottomettersi a come Dio aveva detto di fare. Voleva fare per testa sua. Questo è orgoglio in sé. Mancanza di umiltà, di dire va bene, tu dici così, allora fratello mio ti do 3 cesti di frutto, dammi un agnello. No, io offro il mio frutto, è buon frutto, offro quello. Quando è stato rimproverato da Dio, tramite il fatto che Dio non riguardò la sua offerta, anziché umiliarsi o riconoscere il suo peccato, rispose con orgoglio, fu irritato e il suo volto fu abbattuto. Questa è una tipica reazione quando il nostro cuore è pieno di orgoglio. Essere irritato e avere un muso lungo, che è il senso di avere il volto abbattuto, è un chiaro frutto di orgoglio. Cioè lui era irritato che Dio non aveva accettato la sua offerta. Invece di dire ho fatto male, non ho fatto come avrei dovuto, lui era irritato, gli pesava questo. Allora, prima di considerare quello che Dio poi ha detto a Caino, voglio chiedere a ciascuno di voi, come mi sono chiesto mentre preparavo questo, come rispondi tu quando qualcuno ti parla di un tuo peccato o mancanza? In casa, dove succede di più, perché viviamo l'uno con l'altro in casa, può essere in chiesa, può essere un fratello o sorella, può essere dal pulpito, ma che sia in casa, che sia un amico, non importa dove e quando, come rispondi tu? È tanto tanto importante riflettere su questo. Come rispondi, come reagisci dentro? Quando qualcuno ti parla di un peccato, una tua mancanza, ti irriti? La tua reazione è quello? Anche se lo tieni nascosto dall'altro, perché magari vuoi fare la bella figura, il tuo volto si abbatte? Che in italiano solitamente diciamo fai il muso lungo o nasconde il muso lungo, ma dentro hai un muso lungo. Quando qualcuno ti parla di un peccato tuo o di una mancanza, qual è la reazione interiore? Perché Dio guarda il cuore. Certe persone riescono a nascondere quello che è nel cuore e quindi valuta come reagisce nel tuo cuore. Subito diventi teso o tesa, cerchi subito di trovare qualche sbaglio nel modo che ti hanno detto la cosa, che puoi mettere l'attenzione su quello, anzi su quello che è stato detto. Ogni persona qua, almeno non contando i neonati, ogni persona qua si irrita almeno delle volte. Non c'è persona qua che non sa cosa vuol dire irritarsi in queste situazioni. Che vuol dire ogni persona qua sa cosa vuol dire essere controllato dal proprio orgoglio. Quando facciamo così, anziché umiliarci e ascoltare l'ammonimento, che cosa guadagniamo? Quando facciamo così, che cosa guadagniamo? Importante. Vedo una testa che scuota. Hai ragione. Non guadagniamo niente di buono. Purtroppo guadagniamo tanto, tanto di malo, male. Anzi, torniamo adesso al brano. Perché le parole dell'Eterno non sono solo per Caino, sono per noi. Sono per noi ogni volta che siamo irritati, in questo senso. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta. E i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Quando Dio gli dice, perché sei tu irritato, perché il tuo volto è abbattuto, non è una domanda. Non è che Dio non sapeva. Dio sta dicendo, Caino, Hai un vero motivo valido per essere irritato? Perché sei irritato? Valuta, Caino. Valuta se tu hai un motivo valido di essere irritato. Che male, che ingiustizia ti ho fatto, Caino, non accettando la tua offerta e facendoti capire che era un'offerta sbagliata. Che torto ti ho fatto non accettando la tua offerta. Ti ho dimostrato, Caino, il tuo peccato per permetterti di camminare in giustizia ed essere benedetto come Abele. Hai un vero motivo valido di avere irritazioni nel cuore e muso lungo? E la chiara risposta è una domanda con la risposta palese: no. Caino, non ti rendi conto della tua stoltezza di reagire così? Ti ho fatto vedere un peccato e ti irriti. Ma perché, Caino? Perché se tu continui con quella via, porta alla perdizione eterna. E ti ho indicato una via che ti porta dal male, per farti camminare dove ti porta del bene. Perché ti irriti? Purtroppo devo chiedermi, allora perché mi irrito? Perché Caino non è l'unico al mondo che mai si è irritato quando è stato detto qualcosa che non era piacevole sentire. E poi, con grande amore e bontà, Dio non solo rimprovera Caino per la sua reazione peccaminosa, sbagliata, ma gli mostra la buona via per farlo tornare ad avere comunione con Dio. Qui vediamo il cuore di Dio. Caino, sei nel peccato. Hai peccato portando l'offerta sbagliata. Hai peccato nella tua reazione orgogliosa. Quando non ho accettato la tua offerta, sei nel peccato, ma se tu fai del bene, il bene, se tu ti ravvedi e porti l'offerta giusta, che è già un segno di umiltà, non sarai tu accettato. Non entrerai di nuovo in comunione con me, non sentirai di nuovo il mio sorriso su di te. E poi avverta lui, un grande avvertimento. Ma se fai male, se continui su questa via, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, vuole dominarti, ma tu lo devi dominare. Se noi non ce la vediamo in questi momenti, se diamo spazio al nostro orgoglio, dove ci porterà? È possibile per noi di avere padronanza sui nostri peccati? Cosa dice Gesù in Giovanni? Chi pecca è schiavo del suo peccato. Caino, se tu non cambi strada, diventerai schiavo del tuo peccato, ti dominerà e ti distruggerà. Quanto grande è il cuore di Dio che questo uomo, peccando contro Dio, irritandosi poi quando Dio gli fa capire che sta peccando, Dio gli mostra ancora la strada per tornare a Dio. Questo è il cuore di Dio. In realtà, di natura, siamo molto molto simili a Caino. Di natura, anche noi rispondiamo come lui. Non vogliamo sentire che abbiamo peccato o che solo abbiamo mancato. C'è la differenza mancare che non so fare la cosa giusta, allora faccio quello che è sbagliato perché non mi rendo conto. Cioè, non è solo peccato, può essere anche la mancanza. Non ci va di sentire questo. E spesso reagiamo come Caino, che non è altro che il nostro orgoglio. E se diamo retta al nostro orgoglio, ci farà tanto tanto male. Quanto male ha fatto l'orgoglio di Caino a lui? Lui ha dato spazio al suo orgoglio. E lui non è stato padrone del suo orgoglio. Il suo orgoglio lo ha distrutto e ha fatto a lui perdere il suo fratello. Quindi dobbiamo combattere il nostro orgoglio. Come possiamo combattere il nostro orgoglio, questo nemico che ci fa tanto male? Prima di tutto, per poter combattere l'orgoglio, cosa serve? Dobbiamo riconoscerlo. E veramente, torno a dove ho iniziato, probabilmente il posto più facile di riconoscere il nostro orgoglio perché è una cosa subdolo a noi, che ci inganna. Probabilmente il posto più facile di riconoscere il nostro orgoglio è proprio dove, in quei momenti, quando uno ci parla di una mancanza o di un peccato. Lì vedo veramente come sto andando col mio orgoglio. Se dentro diventa teso, allora ho ancora tanto orgoglio. Se dico, Signore, oh grazie, mi stai mostrando un altro peccato, allora sto andando bene. Se la mia reazione interiore, oh grazie Signore, non avevo visto quel peccato, wow, lodi a Dio, se questa è la nostra reazione. La Bibbia è molto chiara che rispondere con orgoglio quando qualcuno ci riprende è un grave peccato. La Bibbia descrive una persona che risponde con orgoglio, lo chiama uno stolto, che stoltezza nella Bibbia non riguarda intelletto. Puoi essere un uomo straintelligente con cervellone ed essere un grande stolto. Stolto riguarda nella Bibbia sempre la condizione del cuore. Chi reagisce con orgoglio ha un cuore pieno di peccato e uno stolto. Trovate, vediamo qualche proverbio. 12, 15. Questo parla dell'uomo che non vuole accettare ammonimenti perché secondo lui quello che fa va bene. 12, 15. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Cioè la persona stolta dice, ma la mia via è già diritta, perché mi dà consigli? Non servono. Lui decide che la sua via è diritta e non vuole ascoltare questi consigli che dice, no, la tua vita non è diritta, è storta. Non è storta, è diritta. Questo è lo stolto. Ma chi ascolta i consigli, sì, è storta, mia via, sì, è storta, ma aiutami a vedere, non la vedo, aiutami. Lì dice, è saggio. Al contrario, una persona saggia ascolta attentamente quando viene rimproverato, mentre uno stolto trova tanti motivi per non dare retta al rimprovero, come dice Proverbi 17, versetto 10. La persona stolta trova mille scuse per non ascoltare l'improvero, ma un uomo saggio ferma subito l'improvero. Un rimprovero penetra più profondamente nell'uomo assennato che 100 colpi nello stolto. Con uno stolto tu non solo devi menzionare la cosa, ma tu stai lì dando botte con questa verità. 100 volte. Di più. E lui non capisce niente, non la vede. Invece un uomo assennato appena comincia a parlare, oh, aiutami, oh, grazie tanto che mi stai mostrando questo, non avevo mica visto questo per niente, grazie. Di nuovo la Bibbia fa confronto lo stolto e l'uomo assennato. Lo stolto non vuole ascoltare quando uno gli dice che sta sbagliando, vuole dire la sua. Gli ammonimenti insegnano prudenza, ma egli non vuole ascoltare. 18, Proverbi 18, 2. Lo stolto non prende piacere nella prudenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore. Allora uno dice, senti, voglio parlarti di qualcosa. Non vuole avere quel cuore prudente di dire, sì, spiegami. Vuole solo dire la sua, diciamo in italiano, che dice qui. Mettere in mostra il suo cuore. Ah, aspetta, no, lasciami dirti tu, io voglio dirti. Questo è lo stolto. Un altro proverbio che spiega che lo stolto non vuole ascoltare i discorsi che non sono piacevoli è Proverbi 23, versetto 9. Chiaramente questi discorsi, la parola intende parole non piacevoli, perché se tu gli fai un discorso piacevole, tutti vogliono ascoltare. Non rivolgere la parola allo stolto perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi. Disprezzerà. Mi fa pensare Gesù che parlava di non gettare perle davanti ai porci. Lo stolto non vuole che tu gli dici queste cose. Non vuole sentire. Preferisce coccolare il suo orgoglio e restare nel peccato che permetterti di ferire il suo orgoglio. L'ultimo proverbio è Proverbi 29, 20. In questo versetto parla della stoltezza di uno che è precipitoso nel suo parlare. Leggiamo e poi consideriamo il suo senso. Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? C'è più speranza per uno stolto che per lui. Uno dei mali che il nostro orgoglio produce è che ci spinge a parlare prima di aver ben pensato a qual è la cosa giusta. Cioè uno ci riprende e subito vogliamo dire qualcosa. Questo è precipitoso. E c'è più speranza per uno stolto, che è già uno disprezzo grande nella Bibbia, che per un uomo che è precipitoso nel parlare, uomo o donna che sia. Quando parliamo in modo precipitoso, non abbiamo valutato la cosa davanti a Dio. Non stiamo camminando nello Spirito, perché non so se ci sono dei principi chiari biblici che applicano quello che sto dicendo. Cioè, se io dico qualcosa che mi sembra così, ma non so se veramente combina con dei principi chiari, e so che combina perché ho valutato attentamente, sono stoltissimo, sono precipitoso e non sto parlando da parte di Dio. Questo è grande stoltezza, anche molto pericoloso. Un versetto parallelo a questo nel Nuovo Testamento, vi leggo, conoscete già, Giacomo 1, 19, 20. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Allora, chiaramente, se uno mi sta raccontando una storia che non c'entra niente con me, non sarei portato minimamente all'ira. Quando è che arriverebbe, che contesto si tratta qui? È palese. Quando uno mi fa un discorso che suscita ira in me, sarà quando uno mi ammonisce, mi parla di un peccato, di mancanza. E dice, è un comandamento, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Allora, non vuol dire, ok, non dico niente finché non finisce, e poi ti dico tutto. Non è quello. Ascoltare, e ci terrei a fare degli studi su ascoltare, ascoltare non è qualcosa che si fa con gli orecchi. Ascoltare biblicamente è qualcosa che fai con il cuore. Io posso lasciarti finire e poi dire la mia senza aver ascoltato per niente. Ascoltare vuol dire considerare. Cosa dice Gesù? Chi ha orecchi da udire, oda. Cioè non è solo fai entrare e poi pensare a tutt'altro. Ascoltare vuol dire veramente considerare, meditare, valutare. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira e nel contesto lento a rispondere. Che di solito quando uno è precipitoso risponde con una certa ira. La saggezza, che va mano in mano insieme all'umiltà, ci portano a non rispondere, ma andare a casa e valutare quello che ci è stato detto. Notate anche che Giacomo qui, Dio tramite lui, lega lento a parlare con lenta all'ira, perché se rispondiamo subito con fretta, di solito è legato all'ira. Anche se non ci rendiamo conto, come non ci rendiamo conto dell'orgoglio. Quasi sempre quando rispondiamo in modo precipitoso, non stiamo considerando attentamente quello che l'altra persona ci ha detto. Come puoi rispondere ed essere sicuri che le tue parole edificano secondo il bisogno, se appena qualcuno ti dice qualcosa, rispondi subito? Cioè, non hai potuto neanche valutare minimamente. Quindi, quando qualcuno ti riprende o ti fa notare una mancanza o un peccato, non rispondere con stoltezza dando spazio all'orgoglio, che non guadagna niente di buono, ma tanto di male. Allora, qui voglio fermare un attimo e considerare qual è il combattimento giusto. Cioè, quando qualcuno viene a parlarci di un nostro peccato o mancanza, se lasciamo spazio al nostro peccato, al nostro orgoglio, allora combattiamo contro quella persona o almeno contro quello che ha detto. Cerchiamo qualcosa da dire, cerchiamo di battere giù quello che ha detto, oppure cerchiamo di cambiare argomento, mettere l'enfasi in qualche altro posto. Entriamo in una forma di combattimento verbale, pugilato verbale, cercando di vincere, di avere l'ultima parola, di rendere meno forte o, se possibile, negare quello che ha detto. Combattiamo contro quello che ha detto spesso con argomenti che filano bene, che sembra, può far sembrare che stiamo cercando noi aggiungere qualcosa di grandi valori, ma questo tipo di combattimento è del tutto sbagliato. Non sprecare forze per ottenere qualcosa che alla fine vi porterà più lontani da Dio. Il combattimento che porta frutto buono è il combattimento contro il peccato nostro. Trovate 1 Corinzi 9, un brano molto importante quando consideriamo chi era Paolo. 1 Corinzi 9, dal versetto 24 a 27. Tenendo in mente che probabilmente l'apostolo Paolo è stato il credente più maturo mai vissuto, cioè l'uomo che camminava meglio di tanti altri, sicuramente è in cima di credenti in tutti i secoli. Paolo dice, guidato dallo Spirito Santo: non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo di conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché affinché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Qui c'è Paolo, stramaturo, che parla della necessità di trattare duramente il suo corpo, e non sta parlando, lui stesso chiarisce in Colossesi 2 che non parla di austerità contro il corpo, non parla di allora vado senza mangiare e dormo sopra chiodi, no, sta parlando della sua carne. Lui tratta duramente, tiene la sua carne in schiavitù per non essere squalificato. Allora, se Paolo doveva combattere costantemente contro la sua carne, vi assicuro che Marco ha bisogno di combattere costantemente contro la sua carne. E vi assicuro che tu hai bisogno di combattere costantemente contro la tua carne. Non sprecare forze combattendo contro gli altri quando hai bisogno di combattere il tuo vero nemico. Questo è un consiglio per la vita. Non sprecare energie preziose che non ti saranno ridate perché saranno sprecate combattendo contro gli altri quando potrai combattere contro il tuo vero nemico, la tua carne. E allora avrai vittoria. Quando vivi così, avrai vittoria dopo vittoria dopo vittoria. Ringraziamo Dio per ogni situazione che può farci vedere più del nostro peccato, che ci aiuta a crescere. Però a questo punto una parentesi molto importante. Ma se l'altra persona sbaglia? Cosa devo fare se l'altra persona sbaglia quando mi ammonisce? Oppure se ha capito male? Non è che dobbiamo aiutarlo a capire che ha sbagliato. Non cadere in questa trappola. È un ragionamento molto attraente. È sicuro che nell'arco degli anni gli altri sbaglieranno ogni tanto. Sono umani come noi. Come noi sbagliamo. È sicuro che sbaglieranno delle volte. Però è ancora più sicuro che che il nostro orgoglio molto più spesso ci dirà che stanno sbagliando quando non stanno sbagliando. È sicuro che sbaglieranno, ma è molto più sicuro che a noi sembrerà che sbaglieranno quando non sbagliano. Tale è il nostro orgoglio che ci inganna, che ci vuole metterci nel di avere ragione. E quindi il nostro orgoglio è tanto bravo a farci dei ragionamenti che, ah no, lei sbaglia, lui sbaglia perché, ah no, e ci può fare questo bel filo. Ma cosa dicono i proverbi che abbiamo letto? Che per lo stolto la sua via sembra dritta. Ah no, lo stolto è convinto, quindi lo stolto, e poi abbiamo questo cervello che funziona guidato dall'orgoglio e fa questo ragionamento quasi sempre. La via dell'umiltà e della saggezza non risponde subito, è pronto ad ascoltare, lento a parlare. Forse l'altra persona ha sbagliato, ma vi garantisco una cosa: se prendete tempo di valutare di cuore quello che ti è stato detto con umiltà, scoprirete che più delle volte quella reazione iniziale che hanno sbagliato sarà stato un ragionamento sbagliato. Vi garantisco questo. Qualche rara volta sarà stato giusto, ma scoprirete che è giusto così poche delle volte che non conviene affidarti di questo tuo ragionamento, perché il tuo ragionamento è ingannevole quasi sempre come è il mio. Beato l'uomo che non si confida nel proprio discernimento. Questo dice il Signore. Il nostro orgoglio vuole trovare motivo di scartare quello che abbatte il nostro orgoglio. E quindi fa ragionamenti. Non dare retta ai tuoi ragionamenti. Se veramente la persona ha sbagliato, lo vedrai in avanti. Ma la maggioranza delle volte sarà il tuo ragionamento sbagliato. Ma non solo. Se tu, pensiamo a questo, se tu rifiuti un ammonimento che era vero, perché il tuo ragionamento convince che non era vero, ti porti del danno o non ti fa niente? Tu hai un peccato, non lo vedi, uno ti ammonisce, tu, ah, non è mica vero come dici tu, allora scarti l'ammonimento. Ti fa male quello? Ti porta qualche male? Certo, ti porta tanto male, che vuol dire che non solo non vedi quel peccato, ma adesso che ti è stato detto e non vedi, vuol dire che ancora più difficilmente lo vedrai nel futuro, ancora più radicato, più forte, e ti fa ancora più danno a te e a quelle persone intorno a te. Se invece uno ti ammonisce e questa volta veramente sbaglia, e tu accetti di valutare attentamente con umiltà quell'ammonimento, ti fa del male? Che tu accetti un momento di valutare, anche se hanno sbagliato, sempre a te sembra che abbiano sbagliato forse, ma questa volta quando rivaluti capisci che hanno sbagliato. Che male ti porta? Nessun male. Perché non c'è peccato da confessare. E allora forse c'è qualcosa che, però sai, ho dato un'idea sbagliata. O forse non c'è niente, hanno solo sbagliato. Sì, ma quella volta che succede non ti porta del male. Quindi, se non ascoltiamo, ci porta tanto male, ma tanto male. Se ascolto e non c'è niente di sostanza, non mi porta nessun male. Quale via è meglio prendere? Quale via è meglio prendere? Fino a questo punto abbiamo considerato come reagiamo quando qualcuno ci parla di un peccato o una mancanza, o come dovremmo reagire. Vorrei fare un piccolo parentesi e fare qualche breve commento su cosa insegna la Bibbia per quanto riguarda quando dovremo noi ammonire o far notare mancanze. non dobbiamo avere fretta di dire qualcosa. Dobbiamo esaminare molto bene la nostra motivazione prima. Voglio solo menzionare alcuni versetti da meditare. Galati 6, 1 e 2. Fratelli, se uno è sorpreso, scoperto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Questo brano insegna che sono coloro che sono spirituali, ovvero che camminano bene secondo lo Spirito Santo, vita conformata agli insegnamenti di Dio, che devono riprendere. Non correre ad essere chi corregge gli altri. Piuttosto impegnatevi ad essere spirituali, a camminare guidati in ogni cosa sottomessa allo Spirito Santo, e poi Lui ti metterà in situazioni che non stai cercando tu. Un altro brano che abbiamo anche studiato, molto bello, vi leggo, Romani 15, 14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà e ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonarvi gli uni gli altri. E qui, per essere capaci ad ammonire, serve essere pieni di bontà e pieni di conoscenza. Il mio cuore è puro, la motivazione per cui voglio ammonire non è per interessi miei, perché mi sento offeso, quello non è pieno di bontà, ed è pieno di conoscenza. So che quello che dico è conforme alla Bibbia. Non è un pensiero mio. So che è conforme alla Bibbia. Quindi se io mi sento offeso a quello che tu mi dici, io non sono in quel momento pieno di bontà e non sono capace a ammonire te. Devo prima andare a trattare il mio cuore, e forse un domani, avendo tolto la trave dal mio occhio di essere irritato, forse sarò in grado di aiutarti a vedere la tua pagliuzza. Un altro brano molto importante, trovate questo, Efesini 4:29. Questo è molto importante, è molto chiaro, Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. È importante capire che quando abbiamo da dire, deve essere una parola che serve per l'edificazione e deve essere secondo il bisogno. Due qualifiche qui deve avere. Non dobbiamo solo supporre che sia secondo il bisogno. Tenete in mente che dare un ammonimento è come dare una medicina. Una medicina potente, non un'aspirina, ma qualcosa di molto più forte. Un ammonimento è come una medicina potente. Allora, sarebbe assurdo, per dire poco, per un medico di prescrivere una medicina non avendo capito specificamente a che cosa serve. Pensavo che potrebbe essere utile. Ma scusami, per che cosa? Un medico deve dare una medicina così? Un medico deve dare al tuo figlio che ha molto male, o anche poco male, ma una medicina potente può danneggiare se non è quello giusto. Lui non deve assolutamente prescrivere una medicina finché non ha capito precisamente come potrebbe servire nel tuo caso. Non dovete mai, e voglio dire questo che è importante, gettare qualcosa senza aver valutato con prudenza se veramente edificherà e in che modo edificherà. Non lo so, allora non dico niente finché non lo vedo. Io devo capire qual è il principio biblico che il mio commento è conforme a quale consiglio biblico, quale principio biblico. Devo avere quello chiaro in mente, se no non dico niente. Questo è importante. È un metro che proprio cerco di vivere personalmente. Di non solo dare qualcosa che penso che aiuterà. Voglio capire, no, meglio non dire niente, posso dire un altro domani, ma non lo dico oggi. Perché può darsi non è come potrebbe sembrare a me. E quel medico che dice, ma sai, prendi questo, forse aiuterà. E poi dopo valutando bene, capisce che non era quello che serviva assolutamente, avrà creato grande danno. Quindi la parola, Efesini 4:29, di dare una parola buona per l'edificazione secondo il bisogno. Devo capire se veramente è secondo il bisogno. Non devo solo gettare presumendo che sarà secondo il bisogno. Tu stai male? Ma guarda, ho delle medicinali di ricette sotto prescrizione ancora nel mio armadietto in bagno. Prova questo. Fra amici, do medicine potenti ad un amico perché ha un male. Non lo farei. Spero che non lo faresti anche tu. E non lo facciamo nemmeno con medicinali spirituali. Allora arriviamo alla fine. Prego che le verità che abbiamo esaminato oggi possano aiutare ciascuno a valutare la propria condizione spirituale e soprattutto aiutarci a riconoscere orgoglio nel cuore, il nostro grande nemico. La domanda principale che chiedo di nuovo a ciascuno è: come reagisci nel tuo cuore quando qualcuno ti ammonisce o ti parla di una mancanza tua? Come reagisce quando tuo coniuge o qualcuno in casa ti fa notare un peccato, una mancanza? Che reazione hai quando un fratello o sorella della Chiesa ti parla di qualcosa? Che cosa ti passa per la testa quando c'è un ammonimento pubblico che si applica a te? Se i tuoi pensieri sono che ti mette in una cattiva luce, dove stai guardando? Che questo commento ho sentito purtroppo tante volte da tante persone negli anni. Se io penso che quello che tu dici di me mi metti in una cattiva, una brutta luce, dove sto guardando? Cos'è quello? Garantito. È il mio orgoglio. Perché se io sto dando a Cristo l'unica luce dove voglio essere è nella luce di Cristo. Non mi interessa quello che gli altri pensano di me. Paolo dice: io non cerco mica il piacere agli uomini. Se stessi cercando l'approvazione degli uomini, non sarei qui a predicare Cristo. Che gli altri mi vedano bene e mi vedano male, non mi interessa se ho il cuore a posto con Dio. Quindi, appena che io mi preoccupi di quello che gli altri penseranno di me, posso sapere garantito che ho un cuore pieno di orgoglio. Lodi a Dio, grazie che mi hai mostrato questo, Signore. Grazie che mi hai mostrato questo. Se vuoi essere più vicino a Cristo, cercherai ogni opportunità di capire quello che ti ostacola ad essere più vicino a Cristo. Giusto? Se vuoi essere più vicino a Cristo, cercherai di comprendere, sapere, scoprire ogni ostacolo che ti tiene lontano da Cristo. Se invece il tuo cuore vuole essere visto bene dagli altri, e cos'è quello? Non essere visto in cattiva luce vuol dire che vuoi essere visto in una buona luce, e usando termini biblici, che cos'è quello? Qual è il contrario di essere visto in una cattiva luce? E sto visto in una buona luce. Si tratta di quello che sono o quello come vengo visto? Come vengo visto? Notate le parole. Gli altri mi hanno visto in una brutta luce. Usiamo la parola luce. Non tratti di quello che sono, tratti di come mi vedono. Vuol dire che vogliamo essere visti in una buona luce, che vuol dire che vogliamo la gloria degli uomini. Svegliamo quello che abbiamo nel cuore e possiamo correre in umiltà verso Cristo. Quindi la domanda torna a quello: come reagisci nel tuo cuore quando qualcuno ti parla in qualche modo di un peccato, una mancanza tua? Rispondi come Caino? Diventi irritato dentro, che ti porta ad avere un muso lungo? Cominci a ragionare in modo da poter negare quello che ti è stato detto, o cerchi di trovare qualche sbaglio nell'altra persona, in quello che ha detto, in modo da screditare quello che ha detto di te. Se questo è il caso, stai lasciando correre il tuo orgoglio, e il tuo orgoglio ti farà tanto male, e farà tanto male alle persone intorno a te che tu ami. Se tu tendi a rispondere come Caino, per evitare il terribile peccato, che tu, male che il tuo peccato ti porterà ad avere, voglio dirti le parole che il Signore ha detto a Caino. Perché sei irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Cioè, hai motivo valido? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Possiamo dominare il nostro peccato? È possibile? In Cristo è certo è possibile. Fai del bene. Accetta con gioia ogni ammonimento che mi aiuta a camminare sempre più vicino a Dio. Quello che capita di essere sbagliato non ti farà del male. Mancare quelli che sono giusti ti farà tanto male. State attenti, stiamo attenti tutti a non dare ammonimenti leggeri, con leggerezza. Cerchiamo di dare ammonimenti ben pensati. Combattiamo contro il nostro vero nemico, il nostro orgoglio, umiliandoci sotto la potente mano di Dio. Accettiamo umilmente con gioia quando gli altri ci aiutano a riconoscere i peccati e mancanze che non sempre vediamo da soli. Quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, sarà Egli stesso a rinalzarci. Allora, anziché essere visti in una brutta luce o una bella luce, saremo in una bella luce. Non preoccuparti di come gli altri ti vedono, preoccupati di dove sei. Cammini nella luce e avrai la gioia del Signore. Preghiamo. Oh Signore, ti lodo perché sei un Dio santo che odia il nostro peccato. Grazie che sei anche un Dio misericordioso. Vediamo la tua misericordia che anziché subito colpire Caino, le hai avvertito del suo peccato. Lo hai incoraggiato a tornare nella buona e la retta via. Lui non l'ha fatto. E piuttosto è stato dominato dal suo peccato, ha fatto naufragio della fede. Tu non vuoi questo per noi. Ci inviti a camminare nella luce. O Padre, proteggici dal nostro orgoglio. Illumina i nostri cuori, mostra qualunque cosa che è nascosta negli angoli, nelle stanze interne del cuore. Non vogliamo considerarci di buona salute spirituale in base a cose esterne, magari un grande impegno, uno zelo di parlare di te, una lettura costante, non manchiamo mai un incontro di chiesa, siamo persone morali. No, Signore, vogliamo che la tua luce perfetta illumina i nostri cuori e vogliamo riconoscere qualunque tenebre nel nostro cuore, perché vogliamo stare più vicini a Gesù Cristo. Vogliamo considerare tutto spazzatura. Paolo ci teneva tanto, prima della salvezza, ad essere più zelanti dei suoi connazionali coetanei. Si vede che Paolo era molto fiero di quanto era zelante. Ma dopo non gli importava nulla la luce in cui veniva vista. A lui importava stare il più vicino alla luce di Gesù Cristo possibile. Fa sì che questo possa essere il nostro desiderio. Grazie, Padre, che tu appiani la via per chiunque cammina con umiltà. Allora vogliamo camminare umilmente godendo la tua luce, fino a quel giorno che ti vedremo tu per tu, faccia per faccia, a faccia. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.